la gioia e anche l'onore di avere tra noi, in questo terzo giorno del convegno, come primo relatore, il padre Salvatore Maria Perrella, servo di Maria, professore ordinario di teologia mariana nella nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma e in altri Atenei. È conosciutissimo ormai in tutto il mondo e tanti ricorrono veramente a lui per conoscere in realtà ciò che la Chiesa insegna oggi. Molti sono i suoi libri di mariologia, anch'essi conosciuti in Italia e fuori d'Italia e tradotti. Molti gli articoli che ha pubblicato e pubblica su riviste qualificate, per non dire poi l'Osservatore Romano e altri organi della Chiesa e dei nostri istituti. Egli è lo studioso sempre attento e aggiornato sulla produzione mariologica attuale. Nessuno più aggiornato di lui. Tra le sue pubblicazioni è giusto e doveroso ricordare, ma solo come esempio, Non temere di prendere con te Maria, Maria e l'ecumenismo nel postmoderno, 2004. La madre di Gesù nella coscienza ecclesiale contemporanea, saggi di teologia, PAMI 2005. Ecco tua madre, la madre di Gesù nel Magistero di Giovanni Paolo II e nell'Oggi della Chiesa e del Mondo, San Paolo 2007. Un'ultima di quest'anno, le Mariofanie per una teologia delle apparizioni, Messaggero 2009. Come vedete, la sua attenzione non è solo dogmatica, ma è anche attenta alle manifestazioni cultuali e della pietà popolare cristiana. La sua relazione odierna porta il titolo La madre del Signore nella formazione al sacerdozio ministeriale. Grazie Padre Salvatore, a te la parola.
Buona giornata a tutti. Grazie a Padre Ermanno perché è così amabile nel presentarmi. Vado subito al sodo. La mia relazione ha questo titolo: La madre del Signore nella formazione al sacerdozio ministeriale. Le mie fonti o i miei punti di riferimento ve li elenco subito, così potete già comprendere in quale spazio io mi muovo. Allora, siccome che noi stiamo celebrando per volontà di Papa Benedetto XVI l'anno sacerdotale, questo è il primo documento a cui faccio riferimento, è la lettera di indizione di un anno sacerdotale in occasione del 150° del Dies Natalis, cioè della morte, della nascita al cielo per noi credenti, del santo curato d'Ars. Questo è il primo riferimento, è l'occasione anche del convegno. Poi il secondo riferimento riguarda lo specifico, la delicatezza tematica della formazione. Voi siete la maggior parte religiosi, religiose, laici, c'è qualche sacerdote, e la formazione è capitale. Un ordine religioso, una diocesi, una congregazione che capitalizza la formazione ha un buon futuro. ma una congregazione religiosa, un ordine religioso, una diocesi, la stessa famiglia che non capitalizza la formazione, che è tappa essenziale perché si possa non solo più progettare ma eseguire il progetto di esistenza, è destinata al naufragio. E ne sappiamo qualcosa. Quindi il secondo punto di riferimento è congregazione per il clero, direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri. E questo documento del 1994, la congregazione per il clero si interessa proprio di presiedere e accompagnare la vita presbiterale nella Chiesa Cattolica. Poi un terzo punto di riferimento è Conferenza Episcopale Italiana, la formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana, orientamenti e norme per i seminari, soprattutto seminari maggiori, che hanno la immediatezza della formazione del futuro presbitero. Questo è per quanto riguarda l'ambito della ministerialità ordinata. C'è un ambito che è a monte di tutto, perché riguarda tutti, ed è la povertà umana. La formazione deve sopperire alle tante povertà insite nell'individuo. E una formazione integrale servirà non solo a sopperire alle povertà, ma soprattutto ad evidenziare, a far emergere il meglio possibile i talenti che Dio, la natura, l'educazione, l'autoeducazione hanno dato in dote alla persona, perché tutto deve essere disciplinato. È un termine che non piace, disciplinare. È un verbo fondamentale, perché oggi c'è il caos, in tutti i campi, e anche in campo ecclesiale ed ecclesiastico, oltre che religioso, oltre che familiare. Allora ecco che l'imperativo della educazione, oltre che della formazione. E anche qui Benedetto XVI, in una lettera inviata alla sua diocesi, alla nostra Chiesa di Roma, nel gennaio del 2008, circa l'emergenza educativa. È un'emergenza talmente grave che ha visto condividere questa preoccupazione. E non basta la preoccupazione a risolvere il problema, ma sta vedendo la condivisione di progetti educazionali, perché si recuperi la responsabilità dell'educare. E a questo proposito presento questo bel volume di Michele Giulio Masciarelli, questo sacerdote della diocesi di Chieti, nostro professore al Marianum da anni, che parlerà dopo di me. Il grido di Benedetto XVI, dall'emergenza educativa alla pedagogia del cuore. A monte di tutto, però, c'è una esortazione apostolica post-sinodale, Pastores dato vobis, di Papa Giovanni Paolo II, del 25 marzo 1992, perché tutti i testi che vi ho richiamato, sia della Congregazione del Clero, sia della Conferenza Episcopale Italiana, partono da questa Pastores Dato Vobis di Papa Giovanni Paolo II, che è la Magna Carta della formazione dei sacerdoti nella Chiesa Cattolica. Sacerdoti intendiamo ordinati, vescovo, presbitero, diacono. L'impellenza della formazione, non solo di coloro che si preparano a divenire sacerdoti di Cristo secondo il cuore di Cristo, la modalità è essenziale in questo caso, ma è essenziale ricordare come questa formazione di coloro che sono preposti a servire Cristo e il popolo di Cristo coinvolge tutto il popolo di Dio, che è popolo sacerdotale, stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa, che Cristo si è acquistato a prezzo del suo sangue. Quindi ecco la responsabilità nostra di accogliere la formazione. Tutta la sapienza biblica, figlio, lasciati rimproverare, figlia, ascolta, figlio, accogli la correzione, perché tu possa avere sentieri di vita e non sentieri di morte. Questo è il fondo di tutto. E allora andiamo con ordine. Poi c'è il terzo tema, che è poi l'oggetto di riferimento, che è Maria. E quindi la marianità della formazione dei futuri sacerdoti, e non solo, di tutto il popolo di Dio, che a imitazione di Maria, donna laica, ribadisco, donna laica, ma appartenente al popolo sacerdotale di Dio, sulla base di Lumen Gentium 65, in modo particolare, noi dobbiamo accogliere, come Benedetto XVI dice nella bella lettera per l'indizione dell'anno sacerdotale, guardando a Maria, madre del sacerdozio ed educatrice del nostro sacerdozio, sia comune, sia specifico o ordinato. Va bene? Io spero di dire le cose con molta chiarezza. Io non leggo nulla, ho preparato 57 cartelle, ma voi sapete che io non leggo mai. Consegnerò lo scritto a tempo debito al padre Ermanno per la pubblicazione. Allora, iniziamo adesso. L'oggetto della mia relazione. È il titolo stesso che mio padre Ermanno mi ha assegnato. La madre del Signore. Dove? Nella formazione. Di chi? Dei futuri sacerdoti. L'occasione di questa assemblea, di questo fine d'anno con Maria, ci è data dalla lettera di indizione di Papa Benedetto XVI. Qual è lo scopo di quest'anno sacerdotale? Che non è meramente celebrativo, ma vuole essere fruttuosamente celebrativo, nel senso che desidera contribuire, come dice il Papa, a promuovere l'impegno di interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo d'oggi. Questa lettera e questo anno quindi hanno una finalità. Vogliono dare un contributo per quel che si può alla grande opera dello Spirito che performa il tempo e le persone che si lasciano performare, perché Dio non annulla la libertà della persona, la quale rimane sempre però responsabile del suo sì o del suo no o del suo ni, l'indifferenza, che è la cosa peggiore. Abbiamo noi bisogno di testimoni, e Dio sa come sia essenziale per noi avere nella Chiesa di Cristo, per la Chiesa di Cristo nel mondo, sacerdoti secondo il cuore di Cristo. Ecco perché l'icona di quest'anno è il Sacro Cuore di Gesù, che non è una devozioncella, è una grande signora devozione. Sta a noi capitalizzare i contenuti e i frutti di questo cuore che tanto ha amato il mondo e che continua a palpitare nel cielo e sulla terra per noi. È il cuore dell'Inverbo incarnato che ci trasmette il cuore stesso di Dio, che palpita, soffre, gioisce per noi. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio, e Cristo è il cuore della Trinità, Cristo è il cuore della Chiesa, Cristo è il cuore della storia, Cristo è il cuore della nostra esistenza. E il Papa dice: per la buona riuscita dell'anno sacerdotale chiedo alla Madre di Gesù e della Chiesa, e in modo speciale Madre dei Sacerdoti, prima vi ho citato il numero 3, l'introduzione, pagina 3 del documento, oggi vi cito, adesso vi cito l'ultimo numero, l'ultima parte, perché il documento non ha numeri, l'ultima parte, cioè la conclusione della lettera di Benedetto XVI, chiede alla Madre di Gesù di suscitare nell'animo di ogni presbitero un generoso rilancio di quegli ideali di totale donazione a Cristo e alla Chiesa che ispirarono il pensiero e l'azione del Santo Curato d'Ars, la seconda icona di quest'anno sacerdotale. La prima è prototipa, è Cristo. Siate miei imitatori. La seconda è un'icona umana, particolare, sacerdotale. È tutta una vita spesa nell'amore di Cristo, nell'amore degli uomini. Ore di diuturno lavoro nel confessionale, nell'ascolto, nella carità prestata, disprezzando i suoi stessi bisogni, una figura esemplare, il Santo Curato d'Ars, che per la sua carità agapica operativa è esempio di come si serve Dio, di come si serve gli uomini, sia sacerdote ordinato, sia religioso o religiosa, sia laico sposato o laico non sposato, perché la santità supera gli stati di vita, la santità vale a tutti gli stati di vita, perché quello che rimarrà alla fine non è né il velo né la stola, ma è tutta un'esistenza data come dono. Non so se sono chiaro. Ma chi sono i sacerdoti? Chi sono i presbiteri? A che cosa sono chiamati nella Chiesa di Cristo? E allora mi sovviene il numero 28 della Costitutio Dogmatica Lumen Gentium, che dà un breve ritratto di identità e di missione dei sacerdoti. I presbiteri, ad immagine di Cristo, sempre Cristo, sommo sacerdote, sono consacrati per predicare il Vangelo, predicare il Vangelo ad ogni creatura instancabilmente, non solo, con competenza. È il problema della formazione anche omiletica dei sacerdoti. Diceva Lutero che è insopportabile il solo pensiero che un prete vada all'altare senza preparazione, senza aver preparato, mediante lectio, la divina parola. Quindi predicare il Vangelo di Cristo, via, verità e vita, pascere i fedeli, come Cristo pastore, così il presbitero sacerdote deve pascere, governare, guidare i fedeli, ma deve centrare il suo pastorato nella persona e nell'esempio di Cristo buon pastore. E poi terzo, celebrare il culto divino. Sono i tre ambiti, i tre ministeri nell'unico sacerdozio di Cristo: predicare il Vangelo, pascere le pecore che Cristo ha affidato, celebrare il culto in spirito e verità. Per una conoscenza immediata della dottrina cattolica, del sacerdozio ordinato e comune, io vi invito a leggere i numeri 1562-1568 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che Papa Giovanni Paolo II, a giusta ragione, riteneva sussidio autorevole ed essenziale per conoscere la dottrina della Chiesa e quindi la vita della Chiesa. Benedetto XVI, dicevo, in questo anno sacerdotale che si chiuderà nella stessa solennità del Sacro Cuore dell'anno prossimo 2010, ha posto tutti i sacerdoti e tutti coloro che si preparano a così grande e oneroso ministero nelle mani della Madre dei sacerdoti. Ma come lo ha fatto? Non è soltanto un rituale affidamento, ma affidando i sacerdoti a Maria e Maria ai sacerdoti, è un reciproco affidamento sulla lunghezza d'onda del testo di Giovanni 19:25-27. Il Papa tiene conto, da gran teologo che è, di spiegare, di rispiegare al popolo di Dio il nesso intrinseco che intercorre tra la Madre di Cristo e il sacerdozio ministeriale. Maria e il sacerdozio non è un tema nuovo, è un tema antichissimo. In questi giorni avete potuto ascoltare dagli altri relatori. A me sovviene soltanto darvi alcune indicazioni bibliografiche, la mia mania. Il nuovo dizionario di Mariologia del 1985 ebbe due teologi che si interessarono della voce sacerdoti. Il professor Juan Esquerda Bifet, di cui avete avuto in omaggio, se non sbaglio, anche il volume della spiritualità mariana, e Monsignor Francesco Franzi, vescovo, esemplare sacerdote, no? Poi, ultimamente, ancora una volta cito, a mio discapito, Michele Giulio Masciarelli, che in questo piccolo librettino, ma efficace, sodo, delizioso, col cuore della madre, piccola mariologia per i sacerdoti, essendo lui sacerdote e facendo il teologo e operando nella sua diocesi, stando a stretto contatto con i sacerdoti della sua chiesa, egli sa di cosa hanno bisogno. E allora ha voluto scrivere questa piccola mariologia dei sacerdoti, è una mariologia essenziale. Ebbene, qual è questo nesso che intercorre, cioè che lega Maria e i sacerdoti? Giovanni Paolo II, diversamente da Papa Benedetto XVI, vedeva immediatamente il testo e il sintagma: ecco tua madre, cioè Giovanni 19, 25, 27. Papa Benedetto XVI, in virtù del principio della totalità, anche perché un tedesco ha una visione d'insieme, dice Papa Benedetto, proprio nella lettera, tale nesso tra Maria e il sacerdote si trova profondamente radicato nel mistero dell'incarnazione. Quando Dio decise di farsi uomo nel suo figlio, aveva bisogno del sì libero di una sua creatura. Il sì di Maria è quindi la porta attraverso la quale Dio ha potuto entrare nel mondo e farsi uomo. Così Maria è realmente profondamente coinvolta nel mistero dell'incarnazione della nostra salvezza. Adesso io qui mi inserisco tra Benedetto XVI e tra Giovanni Paolo II. Ma noi abbiamo indicazioni più autorevoli di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II. Abbiamo l'indicazione grande di Paolo, lettera agli Ebrei, capitolo 10. È il Verbo che parla, che accoglie la missione del Padre. Non è voluto né olocausto né sacrificio per il peccato. Un corpo tu mi hai preparato, adesso io vengo, Padre, a fare la tua volontà. È l'incipit di questa nuova creazione che noi chiamiamo sommo mistero, Lumen Gentium, che è l'incarnazione nel fiat di Cristo, Verbo eterno di Dio, figlio di Dio e figlio dell'uomo per mezzo di Maria. Questo sì diventa duplice. Se il Verbo ha detto sì, colei che era predestinata per libera, insondabile elezione di Dio Trinità, nel sì di Maria e nel sì del Verbo accade, si dice così in termine di Baltasariani, no? Accade il nostro sì. È Cristo, il suo spirito, la preghiera di Maria, l'esempio di Maria, il ministero della Chiesa, il battesimo che abbiamo ricevuto dal nostro parroco, dal nostro sacerdote, che non dobbiamo mai dimenticare, la gratuità e soprattutto la gratitudine verso coloro che ci hanno inserito nel seno di Dio mediante il battesimo. Quindi ecco, l'incarnazione, dono primigenio attraverso il quale Dio prende la sua casa in mezzo a noi e diventa uno di noi, concretizzando questo sincero dono che noi chiamiamo salvezza cristiana. Ma non basta il sì degli inizi. Tutta la vita di Cristo sacerdote supera l'alleanza antica, il sacerdozio antico, lo supera nella oblazione quotidiana di se stesso. Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Da questo fu reso perfetto, divenendo causa di salvezza per tutti noi. Ecco così si congiungono le teologie e dottrine di Benedetto XVI nella lettera di indizione dell'anno sacerdotale e la teologia del sacerdozio e del rapporto Maria-Chiesa nella Pastore Apo Vobis di Papa Giovanni Paolo II. Così sacrificio, sacerdozio, incarnazione stanno insieme e vanno insieme a Maria, che è posta al centro di questo servizio. Ma lei non è il centro, il centro rimane Cristo, ma la centralità di Maria sta, dice il Papa, nella sua grande diaconia del dirsi come madre e serva del divin sacerdote. Dobbiamo dire un'altra cosa. Il Papa dice: Maria sta nel centro. Non dice sta al centro. Ecco l'assialità della teologia antropologica di Papa Benedetto XVI, che coniuga e viene coniugata dalla precedente antropologia personalista di Papa Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II dice che l'uomo è la via della Chiesa, perché è la via che Cristo incarnato ha scelto per essere il sacerdote, il Redentore, il Salvatore, l'uomo nuovo. Quindi sta nel centro, non al centro di questo mistero. Dobbiamo dire un'altra cosa. Giovanni Paolo II, che ha avuto un pontificato poderoso, enorme, diverse volte si è interessato del tema sacerdozio, sacerdoti, Maria e sacerdozio. Basta pensare alle 23 lettere del Giovedì Santo, date ai sacerdoti di tutto il mondo, un esempio non seguito da Papa Benedetto. Ogni Papa ha una sua tipicità, una sua strategia. Nessun Papa è fotocopia dell'altro, grazie a Dio. Però rimane un fatto: 23 lettere, è un unicum in tutta la tradizione della Chiesa. Ma nella prima lettera sul sacerdozio, è indirizzata ai sacerdoti del 1979, voi troverete la sintesi più bella, più ampia, più di respiro sul tema Maria e il sacerdozio. Poi non possiamo dimenticare gli accenni della lettera apostolica Pastores Dado Vobis del 25 marzo, che nel numero 82, che poi riprenderò, ha una chiosa mariana. Devo fare una critica ai documenti del Magistero. Questa critica nasce dalla mia esperienza di studioso di documenti del Magistero e mi fu giustamente illustrata da par suo dal mio grande maestro, il padre Calabuic, a iniziare da Pio XII, con la Mystici Corporis. C'è l'usanza di porre al termine di un documento ecclesiale il riferimento mariano. Non sempre questi riferimenti sono felici, non sempre questi riferimenti sono prodigiosi. Maria non può essere la ciliegina sulla torta, ma Maria deve essere innestata strutturalmente, sinergicamente, all'interno del discorso teologico, come esemplarmente ha fatto ed esemplarmente ha insegnato lo stesso Padre Ermanno, il capitolo 8 della Constitutio Dogmatica, Lumen Gentium. Basta ricordare il numero 65, nella persona, nel ruolo, nel significato di Maria, per noi si riverberano i massimi dati della fede. Adesso andiamo avanti. Ma perché il sacerdote è colui che si prepara al sacerdozio? Deve possedere, deve, non può, deve. Basta ricordare ciò che dice Paolo VI nella Signum Magnum a proposito della pietà mariana, che non è un optional per il credente. Debetur, si deve venerare Maria. Fa parte, diceva padre Calabuic, dell'obbedienza della fede, perché il Signore, nella sua provvidenza, come disegno, nella sua volontà, che dobbiamo accogliere, ce l'ha data come madre. Maria è parte, cioè, di quel tesoro della provvidenza della Pasqua che ci ha dato due cose che marcano profondamente l'essere Chiesa e l'essere, come diceva von Balthasar, persone ecclesiali: lo Spirito Santo e la Vergine Maria. Capito? Purtroppo io devo dire che non sempre i sacerdoti sono avveduti in questo, che non sempre i sacerdoti sono stati preparati a questo, che non sempre i sacerdoti, siano essi diocesani o religiosi, coltivano, ecco la parola, coltivare, culto, no? Coltivano una sana, genuina devozione alla Santa Madre di Dio, Maria. E a questo punto vi leggo il brano essenziale, che fa da collante dalla prima e alla seconda parte. Ed è proprio il numero 82 della lettera apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II, circa la formazione dei sacerdoti, del 25 marzo 1992, Pastores dato dabo vobis. Il Papa così dice, quasi nel finale, prima di dare la preghiera a Maria: ora, con tutti e con ciascuno di voi, mi rivolgo in preghiera a Maria, madre ed educatrice del nostro sacerdozio. Quando la Chiesa, quando il Romano Pontefice parla di madre, non vuole indicare una maternità generante il sacerdozio, perché la maternità generante il sacerdozio è propria dello Spirito di Cristo ed è proprio di colui che impone le mani, l'Episcopo, il Vescovo, quindi nella Chiesa. Ma Maria, dando al mondo Cristo sacerdote, con lo stesso medesimo spirito, no? Divenne madre del Verbo sacerdote, così Maria supplice lo stesso spirito. Maria, madre dei sacerdoti nel senso che prega, nel senso che accompagna, nel senso che genera con l'esempio, la sacerdotalità dell'agape, ecco, questo nessuno l'ha detto, questo vorrei che si mettesse in chiaro. Il sacerdozio di Maria è di ordine carismatico battesimale, ma più che battesimale, per non confondere col nostro battesimo, è di ordine cioè pneumatico agapico. Spirito Santo e carità di Dio, ci siamo? Questa è una cosa che nessuno ha detto, lo dico adesso, è il mio copyright, altrimenti qualcuno me lo frega prima, dopo succede. È successo. Allora vorrei dire, quindi, la maternità di Maria nei riguardi dei sacerdoti, sia ordinati che non, è di ordine di maternità nell'ordine della grazia agapica, comunionale, ecclesiale, perché Maria non è soltanto parte della Chiesa. Papa Paolo VI riportava quel bellissimo brano: Maria è porzio massima, porzio esemplare, eccetera, no? Ma è madre, ed essendo madre ha una responsabilità nell'ordine educazionale, è educatrice. E come Maria ha educato e educa i sacerdoti? Col suo esempio. L'esempio di Maria non è roboante. L'oro di Maria sta nella ferialità, nell'umiltà del quotidiano, che è il vero martirio del credente, perché la santità non è un atto d'eroismo. Una volta per tutte, la santità è camminare, seppur con fatica, come diceva Giovanni Paolo II, no? Maria ha camminato nella fede, ha conosciuto la notte oscura, no? O come diceva Lumen Gentium 57, in peregrinazione fidei processit. E allora leggiamo, madre ed educatrice del nostro sacerdozio. E a questo punto il Papa fa una cosa strana. Ci aspettiamo la preghiera? No! Ecco la sorpresa. Giovanni Paolo II è sorprendente perché dà le motivazioni teologiche di Maria nel suo nesso coi sacerdoti e ci dice perché Maria è madre ed è esempio per i sacerdoti. Infatti il Papa dice: ogni aspetto della formazione sacerdotale può essere riferito a Maria. E allora noi dovremmo scorrere tutta la lettera di Giovanni Paolo II. Oppure dovremmo scorrere, io non ne ho il tempo, sia il direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri della Congregazione per il Clero, sia la Conferenza Episcopale Italiana in questo suo bel documento sulla formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Che cosa significa aspetto della formazione sacerdotale? Ogni aspetto. Questi documenti presentano infatti partitivamente che la formazione al sacerdozio deve essere fondata a sulla formazione dell'uomo. Ecco la formazione umana. Tu non nasci prete, tu non nasci religioso, tu non nasci sposato, tu non nasci celibe. Ecco la necessità, soprattutto oggi, per la fragilità psicologica e sociale del nostro tempo, formare l'uomo. E il prete, se non è umanamente formato, non sarà adatto a formare a sua volta persone, coscienze e spiriti. Ecco la fondamentalità, la dimensione antropologica della formazione. E la Chiesa, devo dire, negli ultimi anni, con grande sapienza e strategia, sta lavorando su questo aspetto, anche perché le amare sorprese degli ultimi tempi sono terribili. Non sono sorprese per me. Quando ci rinunzia all'imperativo categorico di una formazione integrale della persona, non ci sono più sorprese dopo. È scontato. Se tu non formi l'uomo, che cosa tu avrai? Un manichino. Cristo chiama sempre personalmente, chiama la persona. La persona dopo assume il ruolo. Non è il ruolo che fa la persona. Quindi il Papa Giovanni Paolo II, il primato della formazione umana. Secondo, quale secondo aspetto c'è? Dopo la formazione umana c'è bisogno della formazione intellettuale. Sia la Congregazione per il Clero, sia la lettera di Giovanni Paolo II amano sostare su questo aspetto, formazione intellettuale, mentre il documento CEI parla di formazione teologica. Io preferisco intellettuale, perché nell'intellettualità c'è l'intellettualità della fede e poi c'è l'altra dimensione culturale, cioè il confronto con la cultura e le culture, il pregresso delle culture, la storia, la filosofia, la psicologia, poi la spiritualità. In un tempo in cui si è aperto il dibattito su che cos'è l'anima. Devo dire che questo ultimo libro di Giacomo Canobbio sull'anima della Morcelliana, lo consiglio, di Giacomo Canobbio sull'anima, riprende e disciplina tutto ciò che negli ultimi tempi, a partire dalla provocazione del libro di Vito Mancuso, perché certamente c'è il tema come riproporre con linguaggio nuovo termini essenziali, corporeità, spiritualità, animalità, integralità, persona, capito? Ogni aspetto della formazione, quindi umana, intellettuale, spirituale. Poi i documenti parlano della formazione pastorale. Bisogna insegnare a divenire pastori secondo il cuore di Cristo. Ecco l'interazione tra la dimensione culturale laica, tra la dimensione oggettiva della conoscenza di fede, la teologia, e questa grande capacità cordiale della fede che si inserisce nel quotidiano della storia degli uomini, non deformando la persona sacerdote, la quale rimane tale perché possiede questa azione creatrice dello spirito che plasma, performa colui che diventa prete e colui che è già prete nelle varie tappe evolutive dell'esistenza, secondo il cuore di Cristo. E il Papa si sofferma a parlare dell'opera dei seminari maggiori, come dell'opera dei seminari minori, totalmente distrutti per tante ragioni, a torto o a ragione, dell'opera degli educatori, dell'opera dei teologi circa la formazione, dell'opera del vescovo, che rimane il principale responsabile di questa formazione integrale della persona che Cristo chiama ad essere suo braccio, suo cuore, sua mente, suo ministro, suo servo, sua immagine. Ecco la marianità della formazione. E qui devo fare un rimprovero ai documenti. Tutti i documenti non hanno una grande forza mariana. Nel documento della CEI addirittura non viene menzionata Maria mai, se non alla fine, è la ciliegina sulla torta. E quando parleremo dell'insegnamento della mariologia, è sparita la mariologia come insegnamento, è stata fagocitata, basta vedere l'organigramma degli studi, dei seminari maggiori e quindi delle facoltà teologiche, la mariologia non c'è più. Andate a vedere. All'interno però della presentazione delle discipline c'è, eccolo qua, nelle discipline fondamentali, quando si parla dell'ecclesiologia, si parla al punto 3, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Si ribadisce la duplicità dell'insegnamento mariologico secondo la prospettiva cristotipica ed ecclesiotipica. È evidente che chi scrive queste cose è quasi analfabeta di mariologia. Quindi, dice Giovanni Paolo II, ogni aspetto della formazione sacerdotale, abbiamo visto, formazione umana, formazione intellettuale o teologica, formazione spirituale, formazione pastorale. Ecco un altro neo. Perlomeno è un neo, si dice, formale, perché c'è nei documenti. Il sacerdote, colui che si prepara al sacerdozio, così il consacrato, così il semplice battezzato laico, deve possedere una forte e chiara dimensione ecumenica. Capito? Deve possedere. Perché l'ecumenismo è sfida delle chiese ed è un dovere della chiesa. Ut omnes unum sint. Tutto il magistero di Papa Giovanni Paolo II e gli inizi del pontificato di Papa Benedetto sono sul segno, seppur della chiarezza, nella verità, ma sono nel segno dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso. Quindi ogni aspetto della formazione sacerdotale può essere riferito a Maria come alla persona umana che più di ogni altra ha corrisposto alla vocazione di Dio. Ecco la singolarità antropologico esemplare di Maria, come la persona umana, no una, articolo, no? Indeterminativo, un gatto, un cane, no, un cristiano, no, come la persona umana, che più di ogni altra ha corrisposto alla vocazione di Dio, che si è fatta serva e discepola. Sono due termini fondamentali che danno l'identità interiore di Maria. Maria si è chiamata serva, ad immagine del servo di Dio Cristo. E siccome che Maria è stata alfabetizzata dalla parola, la scrittura, lei che è un'ebrea ed è una nav Yahweh, ed è stata poi istruita nella nuova religione dal suo figlio, sapeva bene cosa significava e cosa comportava dirsi serva del servo e quindi discepola. Oggi abbiamo bisogno di grandi discepoli, ma se non abbiamo buoni maestri, che discepoli avremo? Ah, schifezza. Stiamo sempre là. Come c'è il primato, come c'è l'urgenza di avere persone formate, c'è l'urgenza di avere bravi formatori. E lo dice Giovanni Paolo II, lo dice Benedetto XVI, ed è un'esigenza di tutti coloro che sono impegnati nella via educationis. E Maria, dice Benedetto XVI, anche nel bel libro che fece qualche anno fa lo stesso Giulio Masciarelli, Maria è maestra di cristianesimo. Non ha nessuna laurea in pedagogia Maria, né in teologia, ma ha la laurea data honoris causa dal Signore. Allora si è fatta serva e discepola della parola sino a concepire nel suo cuore, nella sua carne, il Verbo fatto uomo. Cioè la caratura, la grandezza, la paradossalità del suo essere discepola e essere serva, nello Spirito Santo la rendono capace addirittura di dare carne allo Spirito, di fare uomo, Dio. Ci siamo o no? Guardate che Maria, non crediate che queste sono bazzecole o sono e lugubrazioni, no, Maria rende Dio uomo, per divina disposizione però, che si incise non è secondario. Ancora, che è stata chiamata all'educazione dell'unico ed eterno sacerdote, fattosi docile e sottomesso alla sua autorità materna. Docile e sottomesso Gesù. Se leggiamo, se ci ricordiamo il Vangelo dell'altro ieri, mi pare, vero? Dice la biblista, la professoressa Provera, docile sì, perché Gesù è buono di cuore, sottomesso al Padre. No, però dopo l'Evangelista Luca, dopo che Cristo ribadì il primato di Dio, ed è esemplare per i giovani figli questo e per i genitori stessi molto distratti di oggi, Maria, dice così il Vangelo, Gesù tornò a casa sottomesso, eccetera. Con il suo esempio e la sua intercessione, la Vergine Santissima continua a vigilare sullo sviluppo delle vocazioni, e della vita sacerdotale nella Chiesa. Dalle nostre parti a Napoli diciamo: aiutati che Dio ti aiuta. Non basta Dio, non basta la Santissima Trinità, cioè non basta la Vergine, non basta la Chiesa, non bastano i Papi, se l'uomo non dà una mano a Dio. Dio non ti salva se tu non vuoi essere salvato. Così le vocazioni non verranno mai se la famiglia non ritrova l'essenza del piano originario del Creatore. E la battaglia, spero non persa, della Chiesa cristiana nella sua totalità, non solo cattolicesimo. Oggi la famiglia è un'emergenza, la famiglia. E ciò che è sbilenco nella famiglia si riverbera nella Chiesa, si riverbera negli ordini religiosi. Per questo, dice Giovanni Paolo II, noi sacerdoti siamo chiamati a crescere in una solida e tenera devozione. Solida e tenera. Guardate che belle queste mettere insieme due opposti. Come può una cosa essere solida e allo stesso essere tenera? Chi sa cucinare sa. La dimensione culinaria non è secondaria. Voi ridete, perché non siete smaliziati tanto dal punto di vista non solo teologico ma anche dell'immagine. Diceva un teologo che non è morto, il padre Salman: la teologia ha bisogno anche di fantasia. E diceva ancor meglio Papa Giovanni Paolo II: noi non dobbiamo ridurre Dio a un burocrate del senso, parafrasando Deschè, ma Dio possiede una fantasia creativa che ci rimane sempre con la bocca aperta e da ammirare. Concludiamo l'ultima parte, perché quanti minuti suo padre mi dica? Parla, che il tuo servo ti ascolta. Vai. Io vorrei 10 minuti se posso. Va bene, vi ho stancato? Peggio per voi, eh? Allora adesso prendiamo l'ultimo documento, perché questo è importantissimo. Questo documento è nient'altro che la lettera circolare che il 25 marzo 1988 il cardinale prefetto William Baum e l'arcivescovo segretario Antonio Maria Javier, salesiano morto, Baum è anzianissimo ma è vivente, firmarono lettera circolare distribuita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ai rettori dei seminari, quindi ai responsabili della formazione intellettuale, spirituale e pastorale dei preti, ai presidi delle facoltà di teologia. Cosa dice questa lettera? Alcune cose. Primo, c'è un contesto immediato della lettera. Questa lettera porta la data del 25 marzo 1988. Siamo cioè nell'anno mariano, voluto da Papa Giovanni Paolo II, per celebrare chi? La madre del nostro Signore. Nella Chiesa in cammino verso l'escatone eterno. La Chiesa sa che non può celebrare Maria da sola, perché Maria non è mai sola. Come Dio ci dice, non è bene che l'uomo sia solo. Maria fa parte di quella compagnia che si chiama comunione dei santi, nella cui comunione anche noi, dipende poi dalle qualità delle nostre esistenze e dalla volontà di Dio, dalla sua misericordia, facciamo parte anche noi, eh? Quindi l'anno mariano, 87-88. Secondo, un contesto remoto. La lettera dice: dobbiamo promuovere la maggior conoscenza, un maggior approfondimento dell'insegnamento de Mariano del Concilio Ecumenico Vaticano II. E noi sappiamo come sia importante la Lectio Conciliaris, soprattutto negli ultimi tempi, messa in discussione da qualcuno, E come si fa? Tutti devono essere impegnati in questo. E la congregazione dice, anche noi, congregazione per l'educazione cattolica, vogliamo contribuire a far conoscere meglio che cosa? Questo tesoro che Cristo ci ha lasciato, sua madre, questa presenza che lo Spirito ci ha dato, sua madre. Ecco che ha scritto questa lettera. Perché? Rilevando che l'impegno di conoscenza, conoscere, che l'impegno di ricerca, la ricerca teologica, che l'impegno di pietà verso Santa Maria non si possono ridurre al solo anno mariano, perché è compito permanente della Chiesa ricordarsi del permanente valore esemplare di Maria e della sua missione per due motivi. A. Maria è un dato della rivelazione divina, incancellabile. Non è soltanto la materialità della scrittura, la rivelazione divina, ma è tutto il progetto divino, il Dio che pensa, il Dio che crea, il Dio che suscita, il Dio che muove, il Dio che si muove, il Dio che è raccontato. Ecco la rivelazione. Secondo, perché Maria costituisce una presenza materna nella Chiesa di Dio, sempre operante. Maria non è una statua ferma, ma è una presenza dinamica, carismatica nella Chiesa, pro nobis. Perciò, dice il documento, è doveroso rinverdire una conoscenza sul piano intellettuale, sul piano spirituale, sul piano pastorale della persona, del ruolo, del significato e degli officia, dei doveri del popolo cristiano nei riguardi di Maria. Ecco la lettera. Perché? Perché Maria è un dato essenziale della fede cristiana. Cioè la fede cristiana sussiste se non cancella nel suo lemma grammaticale della fede la persona di Maria. Si è incarnato nel seno della Vergine. Ha ragione Romano Penna quando dice che Maria è nel DNA del cristianesimo. Maria non solo è nel DNA della fede, è un dato essenziale della fede, ma lo è anche per la vita della Chiesa. E qui ci sono due parole chiavi tradizionali. Maria fa parte della fides qua creditur, della fides quae creditur. Ma che cosa vuol dire? Maria non è soltanto parte della dottrina della Chiesa, ma è anche parte della vita della Chiesa. Maria e la Chiesa sono un'unica realtà, seppur distinta. Ecco che dice il documento, infatti, la storia del dogma e della teologia attestano una incessante attenzione della Chiesa verso Maria. La scrittura, i simboli della fede, i padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici, i concili ecumenici e non solo ecumenici, il magistero dei papi e dei vescovi, la grande opera dei teologi e oggi viva Dio delle teologhe, il sensus fidelium che ha preservato la corruzione e ha incentivato la buona devozione, addirittura suscitando attenzione della Chiesa verso le verità dogmatiche dell'Immacolata e dell'Assunta, e la calda pietà mariana della Chiesa e dei fedeli. Ecco perché è necessario, dice la lettera, che si insegni la mariologia nel corso degli studi teologici. A questo riguardo nel 1959 un vescovo della mia regione, Monsignor Adolfo Binni, che non era napoletano ma era del nord, ma era vescovo di Nola, provincia di Napoli, scrivendo a Papa Giovanni Vigesimo III un votum, cioè esprimendo un desiderio, dice: Santità, guardate che la mariologia nelle scuole di teologia e nei seminari si fa male, si insegna alla fine dell'anno, quando ormai gli studenti hanno la testa già chissà dove, alle vacanze o all'ordinazione. E questo si riverbera nella pastorale, perché i giovani sacerdoti, non avendo una cultura teologica solida, senza volerlo, influiscono negativamente e fomentano una marianità superstiziosa. Diceva padre Calabuic, da questo votum che padre Perrella ha scoperto nella sua tesi di laurea, si può dire inizia il cammino di questa bella lettera del 1988. Ma che cosa dice la lettera infine? Concludo. La mariologia dovrà essere insegnata, dovrà far parte cioè delle discipline teologiche, o come corso a sé stante, o come corso all'interno di un corso fondamentale, che potrebbe essere l'ecclesiologia o la cristologia. Io sono per la separatezza, pur nella comunione tematica, no? Perché Maria non è un masserratico della teologia, ma in virtù dei numeri 13-18 di Optata Totius sugli studi del Concilio Ecumenico Vaticano II, Maria va sempre vista, letta nell'ottica della totalità dell'unico mistero di Dio in Cristo. Acquisire una conoscenza esatta della fede della Chiesa, primo. Secondo, acquisendo con lo studio serio e approfondito e sistematico scrittura, dogma, tradizione, sensibilità culturale, dimensione inculturata, il pensiero delle donne, e non è l'incenso che ci dà oggi per moda le donne per poi turlupinarle dopo, perché quando i maschi danno l'incenso, state attenti, ai ai ai, c'è il diavolo dietro. Questo lo dico alle accese femministe senza cervello, ricordatevi bene, perché le donne sanno scrivere e cantare di Maria con una sensibilità particolare, è una di loro, è una come loro, e loro che sono state sempre zitte e messe lì a tacere hanno ancora il tutto da dire. E negli ultimi anni la teologia al femminile ha scritto e detto bene di Maria in modo eccezionale. Poi alimentare con la teologia seria un amore autentico verso la Madre di Dio, rifuggendo, come dice il Concilio in Lumen Gentium 67, il fatuo sentimentalismo e la grettezza di mente che non sa considerare la dignità di così grande sorella e madre. E quindi, in ultimo, la formazione intellettuale dei futuri sacerdoti, dei futuri teologi e teologhe, dovrà sviluppare la capacità di comunicare tale amore verso la madre di nostro Signore. Tutto inizia con l'amore, tutto termina con l'amore. Buon anno!
Grazie Padre Salvatore di questa così chiara, profonda, passionalmente vissuta da napoletano comunicazione a tutti noi e non solo, orientata soprattutto alla formazione sacerdotale, ma giustamente hai messo in principio, di coloro in primo luogo che sono chiamati al sacerdozio ministeriale, ai presbiteri, ma anche di coloro che vogliono vivere in profondità il sacerdozio battesimale, perché la Vergine è di tutti e la sua esemplarità e presenza è per tutti. Qualche domanda da parte vostra?
Come?
Perché ha fatto una sintesi rapida ma toccante e qualche volta provocatoria.
Con grazie grande come il mondo, perché ci ha fatto godere le gioie del paradiso ascoltando questa sua...
Il Padre Eterno fa il paradiso.
Le gioie del paradiso. Allora, una piccola testimonianza sui sacerdoti. Lei all'inizio, citando la lettera del Papa, diceva, riferendosi al curato d'Arche, diceva che non capisce un sacerdote che sale all'altare senza avere... visionato, approfondito, meditato le letture. Allora, i nostri sacerdoti a Terracina, quando arrivano all'altare, invitano a fare l'atto penitenziale, si riferiscono immediatamente alla parola. Quindi l'atto penitenziale è fatto alla luce della parola. Questo vuol dire che non solo l'hanno letta, ma l'hanno meditata. Questo ha merito loro. La domanda mia... Dopo che lei ha così ben evidenziato la centralità di Maria nella teologia, nella vita della Chiesa, nelle chiese dove è il posto migliore di Maria?
Non lo posso dire.
La collocazione, proprio per mettere in evidenza, mantenere viva anche visivamente questa centralità. Questa è la mia domanda.
Dipende dalla tipologia della Chiesa, primo, dall'antichità della Chiesa, dalla struttura della Chiesa, dalla lettura iconologico-iconografica della Chiesa. Non è facile rispondere così, va bene? Per esempio, se in una Chiesa c'è una grandissima croce, no? Io, a mio modesto avviso, proprio alla luce della parola, io non lascerei solo il crocifisso lassù. Metterei, se fosse possibile, perché poi, sa, c'entrano tante situazioni, competenze, la Vergine ai piedi della croce. Ma ci sono diverse possibilità. Poi c'è documentazione della Chiesa che dà criteri iconografici per questo. Però certamente vedere delle chiese senza riferimento mariano è uno scandalo. Oppure vedere chiese affogate da queste immagini mariane, anche di scarso valore, è un altro scandalo. Questa per me la risposta non è politica, ma è sensata.
Grazie.
Qualche altra domanda vostra?
Ma chissà, mi fate sempre domande... Sì, non per dire... Non avete il coraggio di parlare, contestatemi.
Ma la verità non può essere contestata. Qualche domanda invece di approfondimento, di precisazione? Sì. Il problema che viene posto è quello della concretezza odierna, cioè l'esperienza quotidiana dei sacerdoti in cura d'anime, del ministero perciò, che tanto poco mette in luce la Vergine Maria.
Allora noi possiamo avere delle chiare indicazioni sul come proporre Maria ai fedeli, secondo non solo il cuore di Cristo, ma secondo la disciplina magisteriale e pastorale della Chiesa, leggendo con attenzione e con profitto di intelligenza, Lumen Gentium 66-67. Vi do tutti i numeri. Prima ancora, Sacrosantum Concilium 103. Sì. Scrivetevi questi numeretti, vi giocate all'otto dopo. Poi Lumen Gentium 66-67, la bellissima esortazione apostolica di Paolo VI, Marialis Cultus. Non ultimo, il direttorio su pietà popolare e liturgia della Congregazione per
culto.
Il culto divino e la disciplina dei sacramenti del 2002. Sì. I sacerdoti, allora, non dobbiamo buttare la croce sui sacerdoti, perché sono essi che veramente sono sul campo di battaglia ogni giorno, e dobbiamo venerare i nostri sacerdoti. Come si fa a venerare i sacerdoti con l'inchino e scappo via? No, si venerano i sacerdoti con l'aiutarli, con discrezione e sapienza, col pregare per loro, con essere voi stesse buone propositrici del ministero sacerdotale, perché tante volte una parola vostra vale molto più della nostra, capito? Oggi la gente desidera ardentemente guardare panorami belli, perché i panorami di oggi non sempre sono belli. Esiste una dimensione ecologica della pastorale, capito? Ecologica, c'è uno scenario penoso, e dobbiamo noi, con la preghiera, con l'aiuto pastorale, con il conforto dato ai sacerdoti che lavorano, lavorano. Sono poche le pecore nere, poche. Sì. Ci sono sempre state, sempre ci saranno, no? Sì. Ma sono tanti i ministri che buttano il sangue per il popolo di Dio. E non sempre questo gli viene riconosciuto. Sono veramente tanti curati d'ars. A loro basta il premio che gli viene dal cuore di Cristo, che se l'uno dà uno, Cristo dà cento. È il credito che noi dobbiamo dare ai sacerdoti, soprattutto la cordialità nella preghiera. E Maria poi non li lascia mai soli.
No, e poi anche una collaborazione, perché tante volte suggerimenti possono suscitare, aiutare per esempio anche nelle promozionalità catechetiche, nelle promozionalità celebrative, il posto c'è per tutti, perché la comunità cristiana non è soltanto uno che sta a capo e tutti che obbediscono, ma sono tutti compartecipi della stessa vita e dello stesso cammino in avanti, possiamo dire umano, intellettuale, teologico, spirituale, eccetera. Quindi insieme si cammina e il sacerdote si forma nel popolo di Dio, non è soltanto il formatore del popolo.
Egli non è il capo, ma egli è il ministro.
E deve ascoltare le voci, perciò, e farsi portavoce.
È colui che ascolta, è colui che serve, cioè proprio a immagine di Gesù. Noi conosciamo Gesù, è difficile imitare Gesù, ma lui stesso ce lo rende facile. Se siamo umili come Maria, se siamo teneri come Maria, è la lezione del Concilio. Sì. I ministri si ricordino che nella loro azione pastorale abbiano come riferimento la maternità cordiale, umile, efficace di Maria.
L'affetto materno le chiama.
Buon anno, perché devo andare.
Grazie.
Via.
Grazie.
Arrivederci.
Alle 11 la seconda lezione. Grazie.